L'India, a sorpresa, decide di revocare le tre contestatissime leggi sull'agricoltura che avevano dato vita alla più grande protesta della storia, portata avanti per oltre un anno da milioni e milioni di contadini. Intanto, nei Balcani, la Bosnia Erzegovina soffre di una instabilità sempre più endemica, con venti di guerra che tornano a soffiare un po' su tutta la regione. Per ora solo a parole, ma con un clima che si fa sempre più pesante. Io sono Andrea De Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Venerdì è accaduto l'impensabile in India, perché il primo ministro Narendra Modi ha annunciato a sorpresa la revoca della riforma dell'agricoltura, ovvero quell'insieme di tre leggi contro le quali migliaia, che poi erano diventati appunto milioni di contadini, protestavano da circa un anno in quella che è stata dai media locali ma anche internazionali definita la protesta più grande della storia. Ne abbiamo parlato varie volte qui su Io non mi rassegno, vi lascio sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org insieme a tutti gli altri articoli di oggi, anche qualche link alle vecchie puntate di Io non mi rassegno in cui si spiega bene in cosa consistevano queste tre leggi e questa riforma, però ecco, facendo un po' un riassunto, erano leggi che erano state approvate nel settembre 2020 e che di fatto liberalizzavano il settore agricolo, favorendo l'ingresso delle grandi aziende private nel mercato, cosa che appunto avrebbe, secondo i contadini stessi, secondo i critici della riforma, schiacciato i piccoli produttori e tolto loro una sorta di rete di sicurezza statale di cui godevano e hanno goduto fino adesso. Il che è un problema non da poco in generale, ma soprattutto in India, dove circa 650 milioni di persone dipendono in maniera diretta dall'agricoltura per vivere. Perciò, all'approvazione delle leggi, migliaia di contadini, che poi erano presto diventate centinaia di migliaia e poi milioni, erano scese in piazza per protestare. Nel novembre 2020 c'era stato uno sciopero a cui avevano aderito 250 milioni di persone, quindi immaginatevi che cosa potesse essere, un po' in giro per il paese. E poi da allora, soprattutto a partire dal mese di novembre, molti si erano accampati ai confini di Nuova Delhi e ci sono restati appunto un anno per cercare di bloccare e creare disagi e protestare fino alla revoca di queste leggi. Addirittura centinaia o probabilmente migliaia di persone, secondo alcuni report, sono morti nel corso di questo anno, prima per via del freddo, poi per via del caldo intenso, per via del Covid, perché ovviamente in tutto ciò pensate che c'era un'epidemia in corso che in India a tratti è stata anche veramente drammatica, quindi in condizioni abbastanza estreme, fino a venerdì della scorsa settimana, quando a sorpresa il governo indiano ha fatto dietro front e ha annunciato di voler ritirare le leggi, ritirarle completamente, annullarle, e sancendo di fatto la vittoria dei contadini e dei protestanti. Decisamente a sorpresa questa mossa, perché, come riporta la BBC, negli ultimi mesi il governo in realtà non aveva preso nessuna iniziativa di dialogo verso i contadini, non aveva fatto intravedere nessun tipo di apertura o di spiraglio del genere. E tant'è che appunto alla notizia sono esplosi i festeggiamenti, i sindacati agricoli hanno insomma dichiarato che questa è una grande vittoria e appunto i contadini di tutto il paese stanno probabilmente ancora oggi, che è lunedì, festeggiando per strada, gli agricoltori del Punjab e dell'Ariana, che sono due regioni indiane, stanno celebrando la notizia, ci sono immagini di loro che alzano bandiere di vittoria, distribuiscono dolci a tutta la popolazione, insomma è stata una giornata a suo modo storica per i contadini indiani. Tra l'altro l'annuncio è arrivato venerdì mattina, nella giornata in cui i Sikh, che è la comunità religiosa dominante in Punjab e comunque molto presente in India in generale, stavano celebrando l'anniversario della nascita di Guru Nanak, che è il fondatore del sikhismo. Quindi, secondo molti esperti, sarebbe anche un po' una manovra politica del governo Modi per ingraziarsi i Sikh in vista delle imminenti elezioni statali nel Punjab e nell'Uttar Pradesh, che sono entrambe regioni con una grande presenza, un'enorme presenza di agricoltori, e nel caso del Punjab sono appunto anche a prevalenza Sikh, quindi potrebbe essere stata anche una mossa di questo genere. Ad ogni modo la notizia appunto sta rimbalzando nei media di un po' di tutto il mondo, vi lascio qualche articolo per approfondire. Tuttavia molti dei contadini dicono di non voler abbassare la guardia, di voler restare a presidiare la protesta finché a queste parole, a questa dichiarazione, per quanto ufficiale da parte del Premier Modi, non seguono i fatti, ovvero fino a quando le leggi non vengano effettivamente abrogate nella sessione invernale del Parlamento, perché dicono di non fidarsi così tanto del governo. Tra l'altro, piccola riflessione a margine di questa importante notizia, sarebbe interessante capire seriamente come i contadini abbiano accolto l'ostruzionismo del proprio governo, del governo Modi, alla COP26 e la volontà sempre del governo di proseguire col carbone. Ci sono altre centrali in via di costruzione, altre che sono previste nei prossimi anni. Visto che il problema del cambiamento climatico nel giro di pochi anni, veramente di pochi anni, in parte lo sta già facendo, stravolgerà tutto il comparto agricolo del mondo, e appunto in India in particolar modo questa cosa avrà un impatto devastante sulla società, molto più di quanto non possono fare le tre leggi sull'agricoltura in questione, per quanto appunto fossero molto controverse. E considerando appunto che già negli ultimi tre decenni sarebbero, secondo uno studio uscito qualche anno fa, circa 60.000 gli agricoltori indiani che si sono suicidati per via dell'aumento delle temperature e quindi la scarsità dei raccolti dovuta appunto ai cambiamenti climatici. Ecco, se avete notizie a riguardo o sapete qualcosa sulla reazione dei contadini indiani alle decisioni, alla partecipazione della COP26, alla COP26 da parte dell'India, segnalatemi, perché magari ci facciamo una puntata speciale. Per quanto io abbia dato un'occhiata e la notizia del comportamento del governo indiano alla COP26 sui media indiani è stata piuttosto censurata, comunque è passata veramente pochissimo. Comunque, passiamo ad altro, torniamo in Europa, dove ci sono alcuni fronti caldissimi. Uno è quello di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa fra Bielorussia e Polonia, dopo parliamo della Bosnia e Erzegovina. Fra Bielorussia e Polonia, dove prosegue lo scontro geopolitico combattuto sulla pelle di qualche migliaio di migranti al confine appunto fra i due paesi, con l'Unione Europea e la Polonia che continuano ad accusare di fatto la Bielorussia di inviare volutamente persone oltre il confine come ricatto per le sanzioni ricevute da Bruxelles. Giovedì, il 18 novembre, leggo su Internazionale che il governo bielorusso ha trasferito i migranti bloccati da giorni alla frontiera fra i due paesi in un centro logistico della zona. Lo stesso giorno, fra l'altro, 400 migranti curdi iracheni sono stati rimpatriati in Iraq con un volo messo a disposizione dalle autorità di Baghdad. Degli altri non si hanno esattamente notizie su dove sono appunto stati ricollocati e su quale sarà effettivamente la loro sorte nel prossimo futuro. Ok, passiamo appunto all'altro fronte caldo europeo, che è quello interno alla Bosnia e Erzegovina, che si fa di giorno in giorno più preoccupante. Il paese... vi faccio un po' un piccolo riassunto di qual è la situazione, ovviamente molto 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 superficiale, in Bosnia e Erzegovina, perché è una situazione molto complessa e appunto a tratti esplosiva, ma se non la capiamo è difficile capire anche cosa sta succedendo in questi giorni. La Bosnia e Erzegovina è una sorta di Jugoslavia in miniatura, perché ha al suo interno componenti serbe, componenti croate, componenti bosniaco-musulmane. E della Jugoslavia riproduce a tutti gli effetti anche le fratture, le cicatrici e la storia drammatica recente della regione. È una repubblica federale che, a seguito degli accordi di Dayton, è stata divisa in due entità. La Federazione di Bosnia, accordi di Dayton che hanno sancito la fine di fatto della guerra nei Balcani, e che hanno diviso appunto la Bosnia e Erzegovina in due principali entità, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina, che è a prevalenza bosniaca e croata, della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, che, come dice il nome, è sostanzialmente serba. In più c'è una città autonoma, che è la città di Brčko, che è nella Bosnia nord-occidentale, ed è appunto un distretto amministrativo autonomo che appartiene sia alla Federazione che alla Repubblica Serba, ed è sotto la supervisione della comunità internazionale. Poi è ancora più complicato perché all'interno della Bosnia e Erzegovina, della Federazione di Bosnia e Erzegovina, a sua volta ci sono vari cantoni, alcuni abitati dai bosniaci, altri abitati dai croati, altri ancora misti, ma comunque con tensioni fra le due popolazioni che non è che siano mai andate troppo d'accordo, anche per motivi religiosi, gli uni musulmani, i bosniaci, gli altri cattolici, i croati, con i bosniaci che storicamente sono la parte più debole e più oppressa della popolazione. Quindi, premesso tutto ciò, la situazione di partenza non è semplice e il dialogo è complicato ovviamente dal fatto che ancora molti degli abitanti vivono il ricordo drammatico e le cicatrici della terribile guerra dei Balcani che ha sventrato di fatto Sarajevo. Ecco, questa è la situazione di partenza. Cosa sta succedendo in questi giorni? Sta succedendo che la Bosnia-Erzegovina ha una presidenza tripartita, significa che invece di avere un unico presidente della Repubblica ce ne sono tre, c'è un organo collegiale composto da tre membri di cui uno rappresenta l'etnia e la comunità serba, uno quella croata e un altro quella bosniaca. Ecco, da qualche settimana il leader della parte serba, Milorad Dodik, avanza una serie di rivendicazioni nazionaliste che in realtà le ha sempre un po' avanzate, ma nelle ultime settimane sono diventate da dichiarazioni a azioni, perché ora insomma ne parlano varie testate, fra cui Internazionale e ISPIN Online, e vediamo che cosa ha fatto. Di fatto Dodik ha iniziato a sottrarre piano piano sovranità allo Stato centrale in favore della Repubblica Serba in vari modi. Ha annunciato la creazione a Banja Luka, che è la capitale di fatto dello Stato serbo, della Repubblica Serba di Bosnia, di diverse strutture parallele, sottraendo quindi a Sarajevo molte delle già poche competenze esclusive dello Stato centrale. In particolare Dodik vuole trasferire nella Repubblica Serba l'Agenzia del Farmaco, rimodulare a livello locale il sistema di tassazione e il sistema della giustizia, e con un'altra legge vorrebbe anche ritirare dall'esercito centrale i militari serbo-bosniaci e ricostituire quello che era appunto l'esercito della Repubblica Serba. Insomma, una situazione che si fa sempre più bollente. A fine ottobre la polizia della Repubblica Serba ha organizzato due diverse esercitazioni delle forze speciali per la prevenzione del terrorismo, una delle quali su una montagna, la montagna di Aurina, che è vicina alla capitale Sarajevo, e anche questo sembrava un po' un messaggio intimidatorio verso la capitale dello Stato e verso comunque l'equilibrio fra i vari gruppi etnici e sociali. Insomma, una serie di eventi che, assieme anche ai toni minacciosi nel discorso pubblico da parte della parte serba, non fanno assolutamente ben sparare. Tant'è che in un rapporto destinato all'ONU, ma divulgato dal Guardian a inizio novembre, l'alto rappresentante Christian Schmidt ha allertato che la Bosnia corre il rischio di nuovi conflitti e divisioni e che la possibilità di un'altra guerra sembra un evento plausibile. È ancora non troppo probabile perché, come spiegano alcuni giornali, la parte serba non gode certo del supporto internazionale necessario per affrontare una guerra all'interno della regione balcanica, nonostante abbia l'appoggio dello Stato Serbia, e anche la Russia e la Turchia si divertano a soffiare un po' di alcol sul fuoco del potenziale conflitto. Fatto sta che, concludo l'articolo di ISPI, vi leggo proprio la conclusione perché è interessante. La guerra in Bosnia è destinata a restare un rischio realistico, tuttavia nessuno è in grado di condurla apertamente. E per assurdo questo è questo ciò che renderà il paese ancora più instabile. Per anni, infatti, i nazionalisti hanno avuto più successo nel mantenere questo pericolo costante ed imminente piuttosto che nel preparare concretamente il terreno per uno scontro armato. Ecco, questa è la conclusione dell'articolo. Secondo l'articolo stesso, secondo anche altre fonti, urge una riforma del sistema di Dayton, che non regge e non sta più reggendo, per come è stato pensato, il peso delle tensioni fra le varie comunità interne alla Bosnia-Erzegovina, né il peso dell'attualità, di tutto quello che succede attorno. Va bene, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io vi faccio vedere qui alla mia destra, alla mia sinistra e alla destra dei vostri schermi i pulsanti su cui potete seguire molto facilmente, io non mi rassegno, potete iscrivervi al gruppo Telegram, seguirla su Facebook, iscrivervi ovviamente al canale YouTube di Italia che Cambia. C'è anche il podcast su Spreaker e Spotify. Ci sono le pagine Instagram, sia quella di Italia che Cambia che la mia personale, in cui commenteremo alcuni dei temi più dibattuti delle rassegne, una sorta di spin-off. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani, come ogni giorno, alle 8, anzi a partire dalle 8, sul canale YouTube, sulla piattaforma Spreaker e Spotify, se volete sentire il podcast, o sulla pagina Rassegna Stampa di italiacambia.org, dove trovate sia video che podcast, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.